Continuiamo la nostra lettura dal capitolo 6 di Luca, i versetti da 27 a 35. Ma a voi che ascoltate, io dico, amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi maltrattano. A chi ti percuote sulla guancia, porgi anche l'altra. A chi ti leva il mantello, non rifiutare la tunica. Da a chiunque ti chiede. E a chi prende del tuo, non richiederlo. Ciò che volete gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Se amate quelli che vi amano, che merito ne avrete? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se fate del bene a coloro che vi fanno del bene, che merito ne avrete? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a coloro da cui sperate ricevere, che merito ne avrete? Anche i peccatori concedono prestiti ai peccatori per riceverne altrettanto. Amate invece i vostri nemici, fate del bene e prestate senza sperarne nulla, e il vostro premio sarà grande e sarete figli dell'Altissimo, perché Egli è benevolo verso gli ingrati e i malvagi. Ma a voi che ascoltate, io dico. Gesù riprende in questo modo il suo discorso dopo aver parlato ai suoi discepoli chiamandoli beati e dopo aver detto quel guai a voi, o ricchi. Ma a voi che ascoltate, cosa vuol dire? Vuol dire non siete voi che meritate i guai. Non siete voi che, a cui ho rivolto questi avvertimenti, voi non siete i ricchi, i sazi, quelli che ridono. Quindi Gesù qui, dopo aver detto quei guai, consola un po' i suoi discepoli e riprende il discorso per loro. È come dire, voi che ascoltate, voi siete desiderosi della mia parola, voi volete ubbidirmi, voi volete essere formati dal mio insegnamento, voi volete essere avviati a quella vita nuova, del mondo nuovo che appare nel regno di Dio. Voi non siete quelli che meritano i guai, voi siete qui per ascoltarmi, siete qui per dipendere da me, siete qui per fare quello che io vi dico. Ma a voi che ascoltate, io dico. Questo io dico, che introduce le prossime parole di Gesù, il nuovo insegnamento di Gesù, sembra una parola importante, io dico. È una parola che ha valore eterno. È un io dico che è stato pronunciato allora, ma anche oggi continua ad essere pronunciato così. Le parole che vengono adesso sono parole che valgono oggi per noi che ascoltiamo Gesù. Quello che Gesù dirà adesso sono gli atteggiamenti specifici dei credenti, dei discepoli di Gesù. I discepoli di Gesù saranno riconosciuti da queste parole che essi vivranno. E quali sono queste parole? San Luca, come abbiamo già accennato, si diverte adesso a usare il numero 4, quindi da quattro brevissimi insegnamenti che poi sono sottolineati da quattro esempi. Il 4, il numero della terra, quindi vuol dire che queste parole vanno bene per tutti, vanno bene per tutte le lingue, per tutti i popoli, per tutti gli angoli della terra, per tutte le nazioni. I discepoli di Gesù di tutti i continenti vivranno in questo modo, come Gesù sta per dire adesso. Amate i vostri nemici. Primo. Secondo. Fate del bene a coloro che vi odiano. Terzo. Benedite coloro che vi maledicono. Quarto. Pregate per coloro che vi maltrattano. Quattro modi di vivere particolari, che sembrano abbastanza strani in questo mondo. Amate i vostri nemici. Chi sono i nemici? E che cosa vuol dire amare? Vediamo anzitutto chi sono i nemici. Qui i nemici sembra che siano, dal discorso anche precedente di Gesù, quelli che odiano i cristiani perché sono cristiani, quelli che mettono al bando e insultano i discepoli di Gesù a causa del figlio dell'uomo, a causa sua, quelli quindi che disprezzano i cristiani in quanto credenti, in quanto amici di Dio, in quanto discepoli di Gesù. Sembra che siano questi, dal contesto, i nemici di cui parla il Signore. Ma, siccome non è detto esplicitamente, per questi nemici possono essere intesi anche i nemici personali, per esempio i vicini di casa che hanno da lamentarsi nei tuoi confronti, non so per che motivo, per qualunque motivo. Amate i vostri nemici. Ma cosa vuol dire amare? Qui è detto con una parola in greco che sembra voler dire un amore che dipende dalla volontà, voler fare il bene. Non un sentimento, perché nessuno sente amore per chi si vuol male, per i nemici. Ma qui è un amore che agisce, che fa il bene, anche se dentro magari sente ribollire chissà che cosa, però la volontà vuol fare del bene a quella persona. È una benevolenza. Non è l'amore sentimento, l'amore affetto, ma l'amore che vuole far del bene alle persone, anche se sono nemiche. Gli apostoli hanno imparato questa lezione di Gesù e poi l'hanno ripetuta ai loro cristiani. Ascoltiamo due o tre passi. Il primo dalla lettera ai Romani di San Paolo, al capitolo 12, alla fine, dal versetto 17 in poi, San Paolo dice così: non rendete a nessuno male per male, cercate di compiere il bene davanti a tutti gli uomini, di compiere il bene. Se possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti. Non fate di giustizia da voi stessi, carissimi, ma lasciate fare l'ira divina. Sto scritto infatti, a me la vendetta, sono io che ricambierò, dice il Signore. Al contrario, se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare. Se ha sete, dagli da bere. Facendo questo, infatti, ammasserai carboni ardenti sopra il suo capo. Non lasciarti vincere dal male, ma vinci con il bene il male. da queste parole sentiamo come San Paolo ha imparato bene questa lezione di Gesù. E ancora, nella prima lettera ai Corinzi, sempre San Paolo, al capitolo 4, versetto 12, ci affatichiamo lavorando con le nostre mani, insultati, benediciamo, perseguitati, sopportiamo, calunniati, confortiamo. Siamo diventati come la spazzatura del mondo, rifiuto di tutti fino ad oggi. Qui San Paolo dice quello che ha già visto fare dai cristiani e quello che lui stesso stava vivendo. Insultati, non ci ribelliamo, non ci vendichiamo, ma benediciamo. Questo è il modo di fare, quindi, dei credenti in Gesù. Anche San Pietro ci ripete la stessa lezione più volte nella sua prima lettera. Vi leggo quello che dice al capitolo 3, al versetto 9. Non rendete male per male, né ingiuria per ingiuria, ma al contrario rispondete benedicendo, poiché a questo siete stati chiamati per avere in eredità la benedizione. Poi va avanti ancora, sempre su questo tono. Quindi gli apostoli continuano a ripeterci questo insegnamento di Gesù. Amate i vostri nemici. E il secondo insegnamento. Fate del bene a coloro che vi odiano. È quasi una spiegazione di quell'amare i nemici. Chi ci odia è la stessa cosa, il nostro nemico, ma San Paolo lo ripete con altre parole, perché è importante. Terzo, benedite coloro che vi maledicono. Benedire, che significa? Dir bene di chi dice male di noi. Benedire. Ma benedire non è soltanto un dir bene, ma è un dir bene a Dio. Quindi è proprio un desiderare il bene anche di chi desidera per noi il male. Desiderare e chiedere a Dio la salvezza per quelli che ci vogliono male. Qualche volta quando qualcuno mi dice ma io non riesco a voler bene a tal persona o non riesco a perdonare, a me viene da dire così, di in questo modo, Signore, Signore Gesù, fatti conoscere da quella persona, oppure salvala quella persona che mi vuol male. E io credo che questa preghiera è ancora di più che perdonare, perché è desiderare davvero quello che c'è di meglio, la salvezza, che conosca Gesù. E questo diventa più facile. È benedire al posto di maledire. Benedite coloro che vi maledicono. E ancora, più o meno la stessa cosa, ma con altre parole, pregate per coloro che vi maltrattano. Quindi non solo che dicono male, ma che maltrattano, che bastonano, si potrebbe dire. Pregate. E pregare per qualcuno è proprio il segno dell'amore più grande. Pregate per coloro che vi maltrattano. Se uno prega per chi maltratta, certamente nel suo cuore entra l'amore di Dio per quella persona. Detto questi quattro brevissimi insegnamenti, ma abbastanza densi e lunghi da imparare, ecco quattro esempi concreti che Gesù fa per i suoi che ascoltano, a voi che ascoltate sempre. Il primo insegnamento è abbastanza facile da mettere in pratica. A chi ti percuote sulla guancia, porci anche l'altra. L'avete fatto chissà quante volte, no? Chi ti percuote sulla guancia, porge anche l'altra. Che cosa vuol dire? San Matteo lo dice nel suo Vangelo in un altro modo: a chi ti dà uno schiaffo sulla guancia destra. E usa la parola schiaffo, che è la stessa parola usata nel profeta Isaia quando parla delle sofferenze del servo di Yahweh, del Messia. Quindi sono queste percosse, questi schiaffi, sono in qualche modo un'offesa a Dio, perché sono quelle che riceve addirittura il servo di Yahweh. A chi ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, per cuore della guancia destra, con la mano destra, è la peggior offesa per un ebreo. San Luca, che non conosce queste particolarità ebraiche, o perlomeno pensa che i destinatari del suo Vangelo non sono addentro in queste particolari, allora non parla di schiaffo e non parla di destra, ma dice a chi ti percuote, una percossa qualunque, quindi sulla guancia, una guancia qualunque, non ha importanza quale. A chi ti percuote sulla guancia, porgi anche l'altra. Che significa? Continua a sorridere con l'altra. Se con una non ci riesci a sorridere, perché soffre, perché è colpita, sorridi con l'altra. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che tu non ti lasci cambiare il cuore dalle cose che succedono. Succede una cosa che ti fa male, che ti fa soffrire, il tuo cuore vuole continuare a rimanere buono come prima. Se uno ti colpisce, tu prima lo amavi, perché adesso devi odiarlo? Perché tu non puoi continuare ad essere te stesso, cioè ad essere ancora un figlio di Dio, ad essere buono come prima? A chi ti percuote su una guancia, tu continua a mostrare che la tua vita dipende dall'amore del Padre e non da quelle cose che succedono su questa terra. C'è stata gente che si è lamentata a sentire questa frase di Gesù. Ve ne racconto una di una persona. Ve lo ricordate Sant'Antonio? Non quello di Padova, l'altro, quello del deserto, Sant'Antonio Abate. Lui cercava di andare sempre più lontano nel deserto per sfuggire la ricerca della gente che lo disturbava, che lo voleva. Però un bel giorno sono arrivati da lui due che venivano dalla città di Alessandria, avevano fatto giornate di cammino per arrivare. Finalmente, padre Antonio, ti abbiamo trovato. Ma cosa venite a fare qui nel deserto? Ma padre Antonio, ti abbiamo cercato tanto. Siamo venuti per sentire da te una parola di salvezza. E Antonio, ma avete le scritture? Fate quello che dicono e sarete salvi. Non occorre venirci qui nel deserto per avere una parola di salvezza. Ma no, padre Antonio, siamo venuti apposta, abbiamo fatto tanti giorni di cammino, dici una parola per la nostra salvezza. Allora il padre Antonio si lascia commuovere. Che cosa dice? Va bene, fate così e sarete salvi. A chi ti percuote sulla guancia destra, porgi anche l'altra. Ma padre Antonio, ma non è possibile. Ma tu non sai com'è la vita in città, non si può. Questa parola non possiamo viverla. E il padre Antonio, compassionevole, dice: va bene, se non potete, perlomeno non restituite. Ma padre Antonio, ci chiedi cose troppo difficili, non ne siamo capaci, non ne abbiamo la forza. Allora padre Antonio chiama il suo discepolo e dice: corri, presto, va, fa un buon brodino, perché sono troppo deboli. A chi ti percuote sulla guancia, porgi anche l'altra. A chi ti leva il mantello, non rifiutare la tunica. San Matteo anche qui dice viceversa. A chi ti prende la tunica, dagli anche il mantello. Perché San Matteo, che conosce le usanze ebraiche, sa che nessuno prende il mantello di un altro, perché dice la scrittura: non puoi prendere, lasciare il tuo fratello senza mantello nella notte, perché resterebbe l'unica sua coperta, prima di tutto il diritto a dormire almeno, il minimo indispensabile, anche se uno ha debiti grandissimi, non puoi prendergli il mantello, quello ti è proibito. Allora i buoni ebrei che osservavano la legge cosa facevano? Ti prendevano la tunica, peggio, ma comunque. Però Gesù dice: a chi ti leva la tunica, e quindi doveva andare questione di tribunale, andava in tribunale per farsi dare la tunica, dargli anche il mantello. Qui San Luca, che non conosce le usanze e le leggi, o i suoi non le conoscono, fa le cose un po' più brevi. A chi ti leva il mantello, perché il mantello è la prima cosa che resta in mano, vuol dire che qui non si tratta più soltanto di giudizio e di tribunale, ma si può trattarsi anche di un ladro qualunque, uno che ti leva il mantello. Non rifiutare la tunica. Che cosa vuol dire? Tu puoi far vedere a un altro che sei più generoso di quello che lui pensa. Lui pensa di prenderti il mantello, tu ti dai qualcos'altro. Tu sei più generoso di quello che gli uomini possono pensare di te. Come era successo alle suore di Gorizia. Superiora, ci hanno portato via l'ultima gallina che avevamo nel pollaio. Che peccato che non sappiamo chi è stato, se no potevamo mandargli il burro per la persona cucinare. A chi ti leva il mantello non rifiutare la tunica. Tu non dai agli uomini quello che loro ti chiedono, ma tu dai quello che il Padre ti dice di dare. E il Padre può chiederti di essere più generoso di quel che ti chiedono gli uomini. Tu sei in ascolto di Dio. I discepoli di Gesù, lui li vuole così, in ascolto di Dio, non in ascolto degli uomini. Da a chiunque ti chiede. Dare, essere generosi, è l'attività di Dio, che dona tutto, dona la vita, dona se stesso. Da a chiunque ti chiede. Quindi anche il discepolo di Gesù assomiglia a Dio, compie l'opera di Dio, che è il dono, un amore fatto in questo modo. E a chi prende del tuo, non richiederlo. Un altro modo di donare. Un modo che non ha l'origine nella tua iniziativa, ha l'origine nell'iniziativa dell'altro, lui che ti prende del tuo, ma tu non lo richiedi. Tu puoi esercitare l'amore e il dono sia di tua iniziativa sia accettando l'iniziativa degli altri, anche se da parte loro è un'iniziativa malvagia. Che volete gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Questa è una regola, si potrebbe dire, l'hanno chiamata la regola d'oro. Una frase che riassume un po' tutto quello che è stato detto. Una frase che sembra non essere originale. L'hanno detta anche dei filosofi pagani, mi pare, se non mi sbaglio, anche Cicerone e poi anche qualche un altro dei filosofi greci. C'è da in giro una frase, non proprio questa, ma che assomiglia a questa. Quella diceva: quello che non volete che gli uomini facciano a voi, non fatelo a loro. Gesù la trasforma. Quello che volete che gli uomini facciano a voi, fatelo a loro. Da negativa a positiva. Da una frase passiva a attiva. I discepoli di Gesù sono molto attivi. Amano facendo. Si sente spesso dire da cristiani: ma io non faccio niente di male, meno male, sono contento. Ma cosa fai di obbedienza a Dio? Gesù ci abitua a essere attivi, a essere generosi, a essere pronti. Tutto ciò che volete gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Questi insegnamenti di Gesù a qualcuno, forse a molti, sembrano difficili, impossibili da vivere. Perché sembrano così? Perché è vero, richiedono una vita interiore diversa. E il cristiano, Gesù presuppone che i suoi, che lo stanno ascoltando, dentro siano già diversi, siano cambiati. Quelli che ascoltano Gesù sono persone che non appartengono più a se stessi. Sono persone che descrivono la vita interiore di uno che si è donato, che dice: non voglio più vivere per me, non ho interessi io su questa terra, se non vivere la vita di Dio, se non essere unito al Figlio di Dio. Queste parole qui non si possono dare come regole a una persona qualsiasi, non le accetta. Come quei due che sono andati da Padre Antonio nel deserto. Queste persone quindi non sono regole, uno non riesce ad accettarle così. Non sono quindi dei comandi, ma anche queste sono la descrizione della vita interiore, che diventa poi anche esteriore, di uno che si è convertito, di uno che si è girato per ascoltare Gesù, per ascoltarlo sul serio. Perché ritiene le parole di Gesù le parole della vita, le parole che fanno vivere, le parole che aiutano a stare davanti al Padre. Benedire chi maledice, amare i nemici, far del bene a chi ci odia. Se uno ha degli interessi ancora per se stesso, non è capace di viverli. E non le accetta come regola della propria vita, se non qualche rarissima volta per forza. Ma uno che vive per il Signore, uno che dice: io sono tuo figlio, voglio compiere quello che fai tu sulla terra, allora quello ci riesce, cambiato. Ha cambiato il suo cuore, è cambiato il suo cuore, il suo intimo, e quindi non fa difficoltà a vivere anche queste parole. Gesù va avanti ancora, sempre descrivendo, spiegando quello che ha già detto. Non dice più nulla di nuovo. Se amate quelli che vi amano, che merito ne avrete? Dice la nostra traduzione. Ma la nuova traduzione, quella che verrà messa in circolazione tra qualche anno, c'è già pubblicata per il Nuovo Testamento, dice così, che è un pochino più fedele in questi punti all'originale greco. Se amate quelli che vi amano, che grazia ne avete? Cioè non si tratta di farci dei meriti, ma si tratta, cosa dice questo, che grazia ne avete? Ne avete già grazia. Grazia che cos'è? L'amore gratuito di Dio. Se amate quelli che vi amano, che cosa manifestate del vostro Dio? Non fate vedere niente della particolarità dell'amore di Dio. Se amate solo quelli che vi amano, non date da vedere nulla di quello che vive Dio. Dio è amore gratuito per tutti, per i buoni e per i cattivi. Se voi amate solo quelli che vi amano, non siete profeti, non manifestate il volto di Dio, non siete testimoni dell'invisibile, non rivelate la vita del Padre, il suo volto, il suo amore. Non c'è nessuna grazia sul vostro volto e nel vostro cuore se amate solo quelli che vi amano. Anche i peccatori fanno lo stesso, cioè anche quelli che sono lontani da Dio, anche quelli che lo odiano, sono capaci di restituire un po' di amore. E se prestate a coloro da cui sperate ricevere, che grazia ne avete? Anche i peccatori concedono prestiti ai peccatori per riceverne altrettanto. Poi ne ho saltato uno. E se fate del bene a coloro che vi fanno del bene, che grazia ne avete? Anche i peccatori fanno lo stesso. Per ben tre volte, quindi, Gesù ripete più o meno la stessa frase. Per dirci come gli preme che i suoi discepoli siano non buoni e bravi soltanto, ma la loro vita deve essere rivelazione della vita di Dio, deve essere manifestazione dell'amore del Padre, del volto del Padre, così che gli uomini possano conoscerlo. Altrimenti come fanno gli uomini a conoscere il Padre se non c'è chi glielo rivela? E lo si rivela il volto del Padre non con prediche, ma con la vita dei suoi discepoli, con la vita dei cristiani. I cristiani sono profeti. La vita del cristiano è profezia. Annuncia il volto di Dio Padre, di Dio Amore, che ama tutti, come dice adesso. Amate invece i vostri nemici, fate del bene e prestate senza sperarne nulla. Ripete le varie tappe che ha già elencato, le tappe dell'amore. E il vostro premio sarà grande e sarete figli dell'Altissimo. Ecco il segreto. Sarete figli dell'Altissimo. Anche un premio promette Gesù. L'amore dei suoi discepoli è un amore come quello di Dio, un amore senza calcolo, di piena gratuità, di disinteresse, che non cerca risultati. Se non quest'ultimo risultato, di manifestare, di rivelare il volto del Padre, di rivelare chi è Dio, che è amore. Se amate, c'è la ricompensa, il vostro premio sarà grande, è nelle mani di Dio, però c'è anche un premio, Gesù non dice quale, è nelle mani di Dio, quindi siamo tranquilli. Però c'è anzitutto questo, e sarete figli dell'Altissimo. Come dire, siete simili a Lui, ma non solo, essere figli di Dio vuol dire sì assomigliargli, ma vuol dire anche molto di più. Siete partecipi della sua vita. Essere figli, non so, immaginatelo voi cosa può voler dire, quante cose. Vuol dire anche avere grande potere, avere grande tutta la confidenza, poter godere di tutta la sua attenzione, di tutta la sua responsabilità. Vuol dire anche essere portatori già adesso in questo mondo della divinità, essere divinizzati, come dicono gli orientali. Sarete figli dell'Altissimo, testimoni dell'amore di Dio, della sua presenza. Se uno vede il figlio, è sicuro che esiste anche suo padre. Sarete figli dell'Altissimo. Se uno vede un figlio di Dio, quel tale è come vedesse Dio. Chi vede i discepoli di Gesù che vivono in questo modo si trova di fronte a una visione divina. Pensate che bellissimo compito ci affida Gesù, ci dà Gesù con queste parole. Oh, di quale bellissimo compito Gesù ci vede portatori dal momento che siamo Suoi discepoli. Perché come Suoi discepoli noi viviamo già in questo modo. Un amore completamente disinteressato, senza calcoli, che non cerca nessun risultato, ma che ha già in sé il risultato più grande, che è quello di manifestare il volto del Padre e il suo amore. San Giovanni, nella prima lettera, dice altre parole che aiutano a leggere anche queste ancora. Chi ama conosce Dio. Non solo, chi ama è generato da Dio, perché Dio è amore. E questo amore, questo amare, è davvero grazia del Signore. L'amore che noi abbiamo per i nemici, per coloro che ci odiano, non è frutto di un nostro sforzo, non saremmo capaci. È frutto invece di quell'amore che Dio ha per noi e che noi abbiamo accolto. Sapendo di essere amati, diventiamo capaci di amare. Mettendo l'attenzione ad accogliere l'amore che Dio ha per noi, allora la nostra vita cambia e ci diventa, forse non del tutto spontaneo, ma perlomeno ci diventa possibile amare anche noi, quelli che non ci amano, proprio come il Padre ama i buoni e i cattivi, gli ingiusti e i giusti, fa sorgere il sole sul campo degli uni e degli altri, fa piovere sull'orto dell'uno e dell'altro. E sia la pioggia che il sole, quindi ci parlano di questo amore completo di Dio, disinteressato. Lui ama anche quel tale che lo odia, che non lo accoglie, che lo rifiuta. E i figli di Dio cosa fanno? Fanno quello che fa il loro padre. Sarete figli dell'Altissimo. Vi diventa possibile una vita così diversa. Nella vostra vita entra questa grazia. Grazia, che è proprio amore di Dio, quindi non vi vanterete nemmeno di essere capaci di amare i nemici. Non è un vanto, è una lode di Dio, casomai, perché è grazia sua, non sforzo dell'uomo. Che bello. Siamo dati Gesù Cristo.